sei su Divergente.
Divergente. Divergente.
Divergente. Tendiamo a raffigurarci un virus come qualche cosa che abbia fondamentalmente a che vedere con dei corpiccini, come possono essere la rappresentazione dei batteri, no? Qualche cosa di biologico. Invece bisognerebbe pensare a un virus come a qualche cosa di matematico. Chi ha visto la serie interessante, intrigante, ormai già abbastanza datata, di telefilm intitolati The Blacklist, sa che a un certo punto, in una di queste puntate, l'arma, così, la bioarma che stavano costruendo era progettata, o perlomeno poteva essere progettata, in un appartamentino dove una serie di nerd sostanzialmente stavano a trafficare con dei computer. Uno è portato a pensare: ma che cosa c'entrano i computer con qualche cosa che ha a che fare con la medicina, e che quindi tenderesti a immaginare come qualche cosa di biologico, appunto. E questa cosa è particolarmente evidente nel momento in cui si dovrebbe pensare al virus del Covid-19 come al prodotto di un'ingegneria, appunto, genetica costruita a tavolino da dei matematici, sostanzialmente. La biologia e la matematica ai tempi dei computer si sono avvicinate molto, e infatti la scoperta dell'RNA, dell'HIV, che è stata portata avanti dai laboratori, dalle ricerche di Luc-Antoine Montagnier, assieme al biomatematico Jean-Claude Perret, sono uno di questi più importanti esempi, appunto, di sviluppo della ricerca biologica attraverso, appunto, delle chiavi algoritmiche, delle chiavi matematiche. In quel periodo, stiamo parlando attorno a 2024, venne inaugurato in Cina un omologo dell'Istituto Pasteur di Parigi a Shanghai, e in quel momento giunsero in Cina una grande quantità di virologi, nanotecnologi, biotecnologi francesi a insegnare ai cinesi come inserire sequenze di brevi sequenze di HIV in virus che non erano dei coronavirus. Ciò nonostante, era indicato che fare una cosa di questo tipo era pericoloso, e tutto andò bene, soltanto che i cinesi si dimostrarono poco interessati al decorso dell'AIDS e invece hanno incominciato ad applicare questa tecnica sui coronavirus. L'anno dopo, la professoressa Xin Zheng Li, che era direttrice della virologia di Wuhan, la città da cui i laboratori biologici, come ben si sa, è partito, appunto, il Covid-19, comincia a pensare a inserire, invece, contrariamente alle indicazioni arrivate dai francesi, dei pezzettini di HIV nei coronavirus, per favorire il famoso salto di specie e poter aggredire in questo modo direttamente l'uomo. E questo ce lo ricorda gli appunti che ho preso, appunto, da una conferenza di Massimo Citro a BioBlu. Ce lo ricorda, appunto, che è lei stessa ad affermarlo, e lo scrive in tre studi pubblicati tra 2008 e 2018. Nello stesso tempo il professor Ralph Blank, un grande virologo in nanotecnologie che insegna all'Università della Carolina del Sud, si mette a fare lo stesso lavoro cercando di inserire una dorsale genetica di un animale, ad esempio un pipistrello, quello pezzetti di virus di altri animali. Si crea in questo modo una cosiddetta chimera, cioè un incrocio genetico fra i geni di due specie, nella quale viene impiantato anche il gene della malattia della SARS sostanzialmente. E questi pazzi scatenati continuano nella loro ricerca e piano piano si arriva a quello che Montagnier in televisione definisce un lavoro minuzioso fatto come da orologiai, tanto è preciso. Lui dice che Shi Zhenlin è talmente brava che questi lavori hanno una effettiva precisione che la rende elegante nella sua precisione letale, aggiungerei io. E non è stato lui il primo, dice lo stesso Montagnier, ad accorgersi di questa cosa. Prima di lui se ne sono accorti gli scienziati di Nuova Delhi. Ma noi di tutto questo, a parte una breve comparsata di parecchi anni prima della diffusione del virus nel programma Leonardo diffuso dalla RAI, non ne abbiamo saputo niente, naturalmente. Quando ne abbiamo saputo qualche cosa, e Boncitro a questo punto si domanda: ma che cosa c'entrano gli americani del Maryland, della Carolina, con i cinesi di Shanghai, di Wuhan e così via? Cosa c'entrano gli americani con i cinesi? Non c'entrano niente, dice lui. Qui non si parla più di governi, qui si parla di un sistema sovranazionale che decide le cose e dispone come dovrà andare il mondo e come dovrà andare l'umanità. Probabilmente le cose sono sfuggite di mano, oppure il gioco era talmente drammatico che comprendeva appunto le ultime evoluzioni di questo. Ricordiamo che non solo nei laboratori cinesi si fa dell'ingegneria genetica pericolosissima, spesso collegata all'industria bellica sostanzialmente, un'ingegneria genetica che vede coinvolti tutti, in primo luogo i personaggi più famosi come Bill Gates, ma lui è solo la punta del diamante di questa cosa, la punta dell'iceberg, perché è un personaggio noto, ma i personaggi che stanno dietro tutti questi laboratori, tutti questi giochi che possono sfuggire di mano da un momento all'altro, e non sappiamo quanto di quello che è avvenuto è effettivamente una fuga in avanti oppure è un piano già ordito precedentemente. I personaggi che stanno dietro tutto questo sono in buona parte nascosti e non sono sicuramente i Biden di turno, anzi sono quelli che apprezzano che in cima a un governo di uno stato importante come gli Stati Uniti ci sia qualcuno che è un Biden, appunto. Ed eccoci ai nostri giorni. Sono passati più di 4 anni da quando il Covid è esploso in tutta la sua drammaticità, portando i milioni di morti che ben conosciamo, e solo adesso vengono messe in luce delle cose che peraltro fin dai primi momenti di cui qualcuno si era accorto in maniera drammatica. Il sottoscritto è un esempio ambulante di quanto questa teoria del Covid e della sua parentela con il sistema nervoso sia tutt'altro che azzardata. Ma ci sono voluti appunto 4 anni di ricerche per poter affermare a questo punto, senza più nessun mistero, che il Covid è più dannoso per le cellule nervose e quindi per il cervello stesso di quanto non lo sia stato all'apparenza, soprattutto per delle cattive cure per l'apparato respiratorio. L'aspetto più noto di questo fenomeno è la cosiddetta nebbia cerebrale, uno stato di pigrizia mentale o mancanza di chiarezza che rende difficile concentrarsi e ricordare le cose e pensare chiaramente. Questa cosa è stata evidente fin dai primi tempi del Covid, ma non si sapeva che nome dargli, un po' di depressione, signora mia, sa come stanno le cose per suo marito. Però adesso, oltre alla nebbia cerebrale, si scopre che il Covid può portare una serie di problemi, tra cui mal di testa, disturbi convulsivi, ictus, problemi di sonno, formicolio, paralisi dei nervi e nonché disturbi di salute mentale. Qua ci sono stati diversi studi raccolti da una rivista online, The Conversation, oltre e fra questi alcuni più recenti del New England Journal of Medicine, che hanno illuminato sul profondo pedaggio pagato dalla salute cognitiva a fronte del Covid-19. La cosa che potrebbe preoccupare di più, soprattutto quelli che oggi dicono per me l'ho fatto ma non me ne sono neanche accorto, è che anche un lieve così contagio da questo virus può ancora provocare infiammazione del cervello e compromettere le capacità delle cellule cerebrali di rigenerarsi. Può disturbare la barriera ematoencefalica, rendendo più così permeabile appunto ai virus l'accesso al cervello, che a questo punto, come voi ben sapete, non ha delle difese analoghe al resto del corpo ed è in una posizione strategica, per cui sostanzialmente un attacco virale al cervello è decisamente letale. E a questo aggiungiamo che i dati di ben 11 studi che comprendono quasi 1 milione di persone con Covid-19 e più di 6 milioni di individui non infetti ha dimostrato che il Covid-19 ha aumentato il rischio di sviluppo di demenza, di una nuova insorgenza particolare di demenza nelle persone di età superiore ai 60 anni. Le autopsie hanno infatti rivelato danni devastanti del cervello delle persone che sono morte con il Covid-19 e uno studio più recente del New England Journal of Medicine ha valutato la compromissione delle abilità cognitive in quasi 113.000 persone che in precedenza avevano avuto il Covid-19, scoprendo che queste avevano deficit significative nella memoria e nella prestazione dei compiti esecutivi. Studi effettuati con gli strumenti di immagini mediche, imaging, sulle persone che hanno avuto le infezioni da Covid e delle quali si aveva appunto un'immagine precedente, hanno dimostrato un restringimento del volume del cervello e una struttura cerebrale alterata dopo l'infezione. Uno studio sempre su altre persone di Covid-19, tra lieve e moderato, ha dimostrato una significativa infiammazione prolungata del cervello e cambiamenti che sono commisurati a 7 anni di invecchiamento cerebrale. Quando il Covid-19 era grave, questi danni cerebrali equivalevano a 20 anni di invecchiamento. Esperimenti di laboratorio sui topi per emulare i cambiamenti del cervello umano hanno dimostrato che questa infezione innesca la fusione fra cellule cerebrali con un effetto di cortocircuito dell'attività elettrica del cervello. studi e nelle autopsie hanno mostrato che il virus era presente anche dopo anni dal contagio. Dopo l'inizio della pandemia, negli Stati Uniti oltre 1 milione di americani in età lavorativa hanno riferito di aver avuto gravi difficoltà a ricordare, a concentrarsi, a prendere decisioni che in qualsiasi momento dei precedenti 15 anni. E questo in modo sconcertante è valso non solo fra gli anziani, ma fra giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 44 anni. Qualche cosa di assolutamente analogo, comparabile, è stato registrato in Unione Europea. Quello che non sappiamo ancora è quanto questa influenza del Covid sul cervello andrà ad influenzare la demenza, il morbo di Alzheimer, la demenza di cui abbiamo già detto prima essere causa di nuove forme di demenza. E questo lo sapremo solo fra anni, se non decenni, di sforzi concertati da parte di ricercatori di tutto il mondo in un'impresa globale senza precedenti, che però non sta vedendo e probabilmente vedrà sempre meno risorse concentrarsi per favorire appunto questo tipo di ricerca. Ci rendiamo conto, guardandoci attorno e sentendo le notizie, che spesso questa cosa viene negata e ancora adesso si parla del Covid come qualche cosa di che ha a che vedere con con l'infezione in senso stretto e non con soprattutto con la lunga coda che questo ha provocato. E sono spesso sottovalutate le varianti del Delta e dell'Omicron, che invece hanno degli effetti appunto su questa lunga coda non inferiori a quello del primo Covid. Se quegli studi che abbiamo visto appunto avere a che fare con l'incidenza nel quoziente intellettivo e quindi nelle capacità cognitive delle persone colpite da Covid hanno valore, lo si può comprendere nel momento in cui noi pensiamo che il quoziente intellettivo di un essere umano medio è di circa 100 come valore e che quando è sui 130 l'individuo è altamente dotato, mentre solo uno scarto di 30 punti ci porta ad avere un individuo con disabilità intellettiva, appunto perché dotato di un quoziente intellettivo inferiore a 70, ci rendiamo conto di come i 20 punti di cui parlavamo prima, riferiti a pazienti in età avanzata, magari sopra i 60 anni, che sono stati colpiti da un Covid grave, facciano una profonda differenza nelle prestazioni cognitive della persona. E quando noi anche calcoliamo che in un'incidenza legata a un Covid lieve, debole, possano essere stati 3-5 punti di differenza, questi su un basso quoziente intellettivo significano già avere traguardato verso il basso la soglia delle prestazioni che fanno la differenza fra un intelletto normale e un intelletto deficitario. Che cosa dire? Effettivamente c'è la domanda che ci si pone è quale tipo di conseguenza questa cosa porti non solo a lunga distanza sugli esseri umani, ma anche sulla popolazione mondiale intera. e sull'economia stessa e sul e di conseguenza anche sulla salute, sul significato del vivere. C'è da domandarsi se questa follia belligerante e altre cose di questo tipo possano essere apparentate appunto con le influenze del long COVID, ma questo probabilmente non lo sapremo mai.
Divergente, 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 divergente.